E così è arrivato anche il mio turno di farmi sentire, di salutarvi, ovviamente di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. Abbiamo iniziato ieri a studiare il libro profetico di Abacuc. Abbiamo detto che la sostanza della sua profezia è la stessa di quella di Geremia, cioè la distruzione della Giudea, di Gerusalemme, a causa del peccato del popolo, e la consolazione della parte rimanente, fedele, che si trovava in mezzo alle calamità della nazione. Abbiamo concluso ieri con i versetti 6 e 7 del primo capitolo, dove riceviamo una descrizione dei babilonesi che verranno a giudicare il popolo di Dio. La descrizione prosegue al versetto 8, leggiamo fino al versetto 11. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi di sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza, i suoi cavalieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Le loro facce bramose sono tese in avanti, ammassano prigionieri come sabbia. Si fanno beffe dei re, i principi sono per loro oggetto di scherno, ridono di tutte le loro fortezze, fanno dei terrapieni e le prendono. Poi passano come il vento, passano oltre, si rendono colpevoli. Questa loro forza è il loro Dio. Che immagine ci presenta qui? I babilonesi usavano la cavalleria come probabilmente nessun'altra nazione l'ha usata. Gli egiziani usavano i carri, gli assiri avevano dei carri ultimo modello. Ora i babilonesi usavano un metodo diverso, la cavalleria. Più agili o anche crudeli, più feroci dei lupi di sera. I lupi affamati sono notoriamente pericolosi, protetti dall'oscurità, lo sono ancora di più. Volano come l'aquila che piomba sulla preda. L'esercito babilonese sarebbe venuto come gli animali affamati, gli uccelli rapaci che piombano sulla preda. Questo era il modo di fare dei caldei, dei babilonesi. Tutta quella gente viene per darsi alla violenza. Il popolo di Dio aveva avuto a che fare con la violenza, ma non aveva ancora visto niente. Quando sarebbero arrivati i babilonesi, Dio avrebbe dato loro una buona dose di violenza. Vedi, le maledizioni ricadono sul capo di chi le scaglia. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6, versetto 7. Le loro facce bramose sono tese in avanti e si evidenzia qui il pensiero che il nemico sarà formidabile, irresistibile nella sua avanzata. E ammassano prigionieri come sabbia. Nabucodonosor guidò le sue forze contro Gerusalemme 3 volte. Nell'attacco finale arse la città e il tempio e portò i sopravvissuti in cattività. I babilonesi avevano un solo scopo, sottomettere quante più nazioni, quante più persone possibile per renderle schiave. Questo è quanto accadde al regno del sud, cioè Giuda. Inoltre, si fanno beffe dei re e i principi sono per loro oggetto di scherno. Confidavano in se stessi e nella potenza dei loro dei pagani. Come gli assiri, prima di loro, percorrevano la terra con arroganza. Ridono di tutte le loro fortezze, fanno dei terrapieni e le prendono. Dovevano soltanto fare dei terrapieni per conquistare le città cinte di mura. E quando la città si arrendeva, portavano gli abitanti in cattività. Poi però passano, perché l'orgoglioso non dura. Questo è esattamente ciò che fece Nabucodonosor. In Daniele 4, al versetto 30, leggiamo le parole di quest'uomo. Il re disse, «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Egli era gonfio di orgoglio, confidava esclusivamente in se stesso, non aveva nessuna fiducia in Dio. E ci sono molte persone così in giro oggi, confidano in se stesse anziché in Dio, manca l'umiltà. E questo, come per Nabucodonosor, è una forma di pazzia. Puntano il dito sulle colpe degli altri e di quelli che ricoprono delle funzioni particolari, magari nella politica. Si vantano dei loro successi, che in realtà non sono poi granché. Mi ricordano quel detto circa la montagna che è in travaglio. Che cosa ha partorito? Un'altra montagna? No, un topolino. Anche se il vanto dei grandi uomini di oggi appare come una montagna, in realtà ciò che hanno saputo fare è grande quanto un topolino. In questi versetti Dio dice ad Abacuc, «Tu pensi che io non stia facendo nulla riguardo al peccato del mio popolo, ma io sto preparando una nazione lungo le rive del fiume Eufrate, e se il mio popolo non si pente, scatenerò i babilonesi». Vedi, amico, amica, essi vennero, e la documentazione dimostra che la distruzione che fecero a Gerusalemme fu crudele, fu terribile. Alcune delle cose che fecero quando portarono in cattività il popolo di Giuda sono indescrivibili. Quando Dio dice che userà i babilonesi per giudicare il suo popolo, suscita un'altra domanda nella mente di Abacuc. Se pensavi che prima egli avesse un interrogativo, ora ne ha uno maggiore. Leggiamo il versetto 12 di Abacuc, capitolo 1. Non sei tu dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Tu non morirai. Oh, Signore, tu, questo popolo, lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi. Tu, o Rocca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Questo era il problema di Abacuc. Dal momento che i babilonesi erano più malvagi di Giuda, perché Dio avrebbe dovuto scegliere una nazione più malvagia per castigarne una che in paragone lo era di meno? Questa non sarebbe stata la prima volta che Dio avrebbe usato questo metodo. In Isaia 10, versetto 5, gli Assiri vengono definiti la verga dell'ira di Dio. In altre parole, Dio aveva usato l'Assiria come una frusta per castigare il regno del nord. Dopo aver usato l'Assiria per castigare Israele, Dio giudicò l'Assiria per i suoi peccati. Troviamo che qui si ripete la stessa cosa. Dio sta per usare una città malvagia, Babilonia, per castigare il suo popolo. Quando avrà terminato di castigare, egli giudicherà Babilonia. Dio fa proprio questo. Egli si intromette negli affari degli uomini. Ma il problema rimane. Come può un Dio santo usare una nazione peccaminosa per portare a compimento il suo proposito? Se potessimo vedere oggi cosa sta facendo Dio dietro le quinte, sono certo che non faremmo domande. Ma questa era la domanda di Abacuc. Perché Dio, che è un Dio santo, userebbe un popolo pagano, infedele, per castigare il suo popolo? Ascolta l'eloquente lamento di Abacuc. Non sei tu dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Dio è venuto dall'eternità. Egli è il Dio eterno. O Signore, il mio Dio, il mio Santo. Abacuc in pratica dice, tu sei un Dio santo, come puoi usare una nazione come Babilonia? Ci è giunta notizia che una grande nazione sta sorgendo laggiù, sulle rive del fiume Eufrate, ma non avrei mai immaginato che tu potessi usarla contro di noi. Essi si sono mostrati amichevoli verso di noi. Quando il re Ezechia era malato, gli avevano mandato degli ambasciatori ed egli aveva riservato loro un trattamento speciale, mostrando loro tutti i tesori del regno. Naturalmente gli ambasciatori avevano preso nota di ciò, perché un giorno sarebbero tornati per prendersi quell'oro. Ma Abacuc non se ne era reso conto. Non aveva immaginato che Dio potesse usare Babilonia per castigare Giuda. Non capiva come mai un Dio santo potesse usare un metodo simile. Poi egli dice a se stesso, «Tu non morirai». In questo aveva ragione. Si rifà le promesse fatte da Dio ad Abramo, Isacco, Giacobbe. Dio aveva fatto delle promesse a Mosè, a Giosuè e a Davide. Aveva fatto delle promesse ai profeti che erano apparsi sulla scena prima di Abacuc. Dio aveva detto che non avrebbe mai permesso che la nazione perisse. Noi non moriremo. Questa è una buona affermazione da far notare a chi crede che Dio abbia rigettato definitivamente Israele. Dio non lo ha rigettato per sempre. Dio ha un piano eterno per loro. Così come ne ha uno per la Chiesa che sta chiamando fuori da questo mondo. E grazie a Dio, il Figlio di Dio oggi può dire, noi non moriremo. Il Signore Gesù Cristo è venuto su questa terra per morire. Egli ha detto di averlo fatto, per morire invece tua, invece mia. Egli ha detto, io sono la resurrezione e la vita, ed è risorto dai morti. Egli è stato dato a causa delle nostre offese, ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Così è scritto in Romani 4, al versetto 25. Il Signore Gesù ha detto alle due sorelle piangenti di Lazzaro, «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, pensa un po', vivrà». Quando Abacuc ha detto «Noi non moriremo», aveva ragione. Essi non sarebbero morti. «E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» Così è scritto in Giovanni 11, nei versetti 25 e 26. Questo è il messaggio forte del Vangelo. È qualcosa che tu e io dobbiamo credere. Naturalmente un giorno morirai fisicamente, ma ora sei morto spiritualmente? Se lo sei, sarai morto nei falli e nei peccati per il resto dell'eternità. E questo significa separazione eterna da Dio. Dio è un Dio santo e non porterà il peccato in cielo, ma ha promesso che se confidiamo in suo Figlio, nel suo Figlio, egli ci dà la vita eterna. Dio dice, se crederai di essere un peccatore che non merita la salvezza e non può operare per ottenerla, allora te la offrirò in dono e per la mia grazia sarai salvato, riceverai la vita eterna. Chi ha il figliuolo ha la vita. Vedi, amico, amica, hai il figlio oggi? Se tu ce l'hai, se tu possiedi il figlio dentro di te, hai la vita eterna, e non morirai. Quando Abacuc disse a Dio, noi non moriremo, era sulla buona strada, ma non poteva capire, come molti di noi, alcune delle opere di Dio in questo mondo. Dio aveva detto in precedenza ad Abacuc che aveva bisogno di giungere a una visione in prospettiva di ciò tu e di oggi abbiamo un enorme vantaggio perché abbiamo la prospettiva della storia. Possiamo guardare indietro ai giorni di Abacuc e perfino agli inizi della famiglia umana. Abbiamo una prospettiva molto buona del modo di agire di Dio verso le nazioni di questo mondo e del suo modo di agire verso Israele. Inoltre, Dio oggi opera con la sua Chiesa che è nel mondo. Dio agisce in modo misterioso per operare le sue meraviglie. Egli ci ha detto che le sue vie non sono le nostre vie e che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, come è scritto in Isaia 55, nei versetti 8 e 9. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Amico, amica, non essere turbato se non pensi come pensa Dio. Tu non sei Dio. Purtroppo molti cercano di prendere il suo posto, cercano di operare per la propria salvezza, pensando che il loro carattere, le loro buone opere, i loro sforzi possano essere meritori ai fini della salvezza. Si aspettano che un giorno Dio dia loro un buffetto sulla testa e dica: «Eri davvero un bravo, dolce ragazzino quando eri laggiù». In realtà sono peccatori corrotti, alieni dalla vita di Dio, senza alcuna capacità di produrre qualcosa di buono per Dio. Se vuoi andare al Padre, dovrai andarci per la sua via, o non ci arriverai. Devi riconoscere questo. Siamo un mondo di persone orgogliose che hanno bisogno di essere sgonfiate come un pallone che viene sgonfiato da un chiodo. Invece di biasimare tutti gli altri per i problemi della nostra nazione, o per i problemi della nostra chiesa, o per i problemi di casa nostra, dovremmo prostrarci davanti a Dio e confessare i nostri peccati. Non è mio fratello, non è mia sorella, sono io, Signore, sono io che ho bisogno di pregare, dice un canto. Questa era la condizione della nazione di Giuda al tempo di Abacuc. Egli disse a Dio: noi non moriremo. Oh Signore, tu questo popolo lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi. Qui Abacuc punta il dito contro Babilonia. Sono loro i cattivi, noi siamo i buoni. È stupefacente come facciamo in fretta a modificare i nostri punti di vista. È interessante notare come noi ci classifichiamo sempre tra i buoni. Dio Onnipotente, li hai stabiliti per infliggere i tuoi castighi. In altre parole, Abacuc sta dicendo: Signore, davvero noi non siamo così cattivi, dopo tutto. Sono loro i meschini, sono loro che tu dovresti giudicare e correggere. Ha forse dimenticato che era andato a chiedere al Signore come mai non faceva nulla riguardo al male che c'era tra il suo popolo. Abacuc aveva messo in evidenza che il popolo se la rideva della legge e ignorava Dio, non ponendo alcuna attenzione ai suoi comandamenti. Abacuc aveva accusato Dio di non far nulla riguardo a quella situazione. L'ho forse dimenticato? Qui, al versetto 13, abbiamo le ragioni di Abacuc. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Tu che hai gli occhi troppo puri, abbiamo letto, troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Questa è un'affermazione vera. Un Dio santo non può tollerare il male, non può tollerare l'iniquità. Questa è la ragione per cui nessuno può andare in cielo con il proprio peccato ancora su di sé. È per questo che abbiamo bisogno tutti del perdono per i nostri peccati. Abbiamo tutti bisogno del potere purificatore del sangue dell'agnello del sacrificio. Ci deve essere data una nuova natura. Dobbiamo nascere di nuovo. Perfino Nicodemo, un uomo molto religioso, aveva bisogno di nascere di nuovo, di ricevere una nuova natura. La religione non lava il peccato. È il sangue del Signore Gesù Cristo che è morto, risorto, che laverà il peccato. Dio non può sopportare la vista dell'iniquità e non lo farà mai. È per questo che non ci sarà accoglienza nel cielo per te se il tuo peccato non sarà stato perdonato. Se Dio ti perdona è perché la pena per il tuo peccato è stata pagata da suo Figlio. Dio non è un vecchio gentiluomo sentimentale che non se la sente di giudicare il piccolo uomo qua giù su questa terra. Dio è un Dio santo che non può tollerare l'iniquità. Il tuo peccato deve essere confessato, perdonato, perché tu possa essere accettato da Lui. Perché guardi i perfidi? Abacuc sta dicendo: non puoi fidarti di quei babilonesi. Sono peccatori, sono un branco di disonesti. Aveva ragione, lo erano, ma Dio li avrebbe usati per eseguire il suo piano. Osservo con molto interesse ciò che sta succedendo nel mondo e sono giunto alla conclusione che Dio opera anche oggi tra le nazioni del mondo. Tu ed io possiamo avere paura nel contemplare ciò che ci sta davanti, ma Dio non ha paura. Egli è ancora al controllo. Niente sfugge al suo controllo. Sta ancora governando questo universo. Perché guardi perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Habacuc qui sta dicendo la cosa sbagliata. Non è l'uomo che è più giusto di lui, perché nessuno è giusto. Avrebbe dovuto dire l'uomo che è meno peccatore di lui. Ma Dio non aveva detto che avrebbe punito su questa base. Dio userà i babilonesi per punire il suo popolo. Questo ci porta a una delle sezioni più eloquenti della parola di Dio, ai versetti dal 14 al 16 di Habacuc, capitolo 1. Leggiamoli. Perché tratti gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno padrone? Il caldeo li tira tutti su con l'amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo giacchio, perciò si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete e offre profumi al suo giacchio, perché gli provvedono una ricca porzione e un cibo succulento. Perché tratti gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno padrone? Questa frase, questa domanda, si riferisce alla durezza con cui i babilonesi trattavano i loro nemici, trattandoli come i pesci del mare o come vermi della terra che non hanno difesa. L'amo, la rete e il giacchio rappresentano gli eserciti, gli armenti con cui i babilonesi portavano avanti le loro conquiste militari. Dio anche usa la pesca come un modo figurato di parlare, ma egli pesca i pesci per salvarli, non per distruggerli. Ricorderai che il Signore Gesù ha detto ad alcuni dei suoi discepoli che erano pescatori: «Finora avete pescato pesci, e va bene, ma io vi darò il compito di pescare gli uomini», come scritto in Matteo 4, al versetto 19. Amico, amica, per me l'impegno più grande del mondo è quello del pescatore, ed è quello che voglio essere. Oggi dobbiamo pescare gli uomini. Per questo fa sacrifici alla sua rete e offre profumi al suo giacchio. I babilonesi erano pagani, naturalmente, e non attribuivano al Dio vivente e vero i loro successi. Ci sono pescatori che pensano di poter fare una buona pesca perché hanno fatto benedire la loro rete. Non è così. La ragione per cui puoi avere cibo in abbondanza è perché Dio è buono. È solo per questo. Dio è buono ed è colui che provvede. Leggiamo ora l'ultimo versetto di questo capitolo, il 17. Dovrà forse per questo continuare a vuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Habacuc sta chiedendo a Dio: permetterai loro di continuare in futuro a distruggere un popolo dopo l'altro? La risposta di Dio è no. Mando Giuda in cattività in Babilonia per castigarla, come giudizio per i suoi peccati, ma poi giudicherò Babilonia. Dio ha fatto proprio questo, e oggi Babilonia giace sotto la polvere, sotto le macerie dei secoli. È una silenziosa ma eloquente testimonianza del fatto che Dio giudica il male. Ora trasportiamo la domanda di Habacuc ai tempi in cui viviamo. Perché Dio permette il male? È una domanda difficile e complessa, uno degli aspetti possibili che mi aiuta a comprendere che noi non siamo delle marionette guidate da Dio, noi siamo liberi di scegliere anche il male. Dio ha messo davanti a noi il bene e il male, ci ha dato delle direttive per vivere bene, ma nonostante ciò Lui non ci può impedire di scegliere il male. Dio però è anche paziente, Egli vuole che nessuno perisca e ha provveduto una croce, un salvatore crocifisso, quindi per chi si pente della via del male, c'è la via della riconciliazione. La seconda domanda di Habacuc è: perché Dio non giudica i malvagi? Dio risponderà a questo con la seconda venuta di Cristo, perché in quel tempo Egli giudicherà il peccato. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vedere le risposte a queste due domande è una prospettiva. Cristo è venuto la prima volta per portare una corona di spine e morire su una croce. La prossima volta che verrà porterà una corona di gloria e avrà in mano lo scettro con cui dominerà la terra. Per fare un'applicazione personale di ciò, facciamo una domanda. Perché Dio permette questa sofferenza proprio a me? Io non so quale sia la risposta per te, ma Dio ha una risposta. E forse un giorno, guardando indietro, capirai il piano di Dio. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non sono i momenti felici a portarci più vicino a Dio, ma i momenti più difficili, le sofferenze, le prove. Finché pensiamo di farcela da soli, perché tutto va bene, è difficile realizzare la nostra dipendenza da Dio. Ma quando tutto attorno va male, secondo il senso comune della parola, allora possiamo solo guardare in alto, aggrapparci al Signore, realizzare la pienezza del suo aiuto, della sua presenza. Dio ha scelto questa strada per farci crescere. Lo scopo di Dio non è tanto quello di farci vivere beati, tranquilli su questa terra, il maggior numero di anni col minor numero di problemi possibile, ma di farci crescere fino alla statura di Cristo. L'Apostolo Pietro dice nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 6 e 7, «Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo». In realtà, che diritto abbiamo di contestare il nostro Creatore? Che diritto ha il piccolo uomo di guardare in cielo e chiedere «Perché fai questo?» Beh, tanto per cominciare, non è affar nostro, è il compito di Dio. Questo è il suo universo, ed Egli lo governa come gli piace. Dobbiamo avere fiducia in Lui. Ci sono stati momenti in cui Egli ha fatto cose che non mi ha spiegato. Vuoi che ti dica una cosa? Ho ancora dei punti interrogativi, ma so questo. Egli conosce la risposta, Egli ha la risposta. Un giorno me la dirà. Nel frattempo, confido in Lui. Bene, io vi ringrazio ancora per l'attenzione che anche oggi ci avete dimostrato. Vi ringrazio per essere stati ancora con noi e così ci sentiremo allora domani.